Direi che buongiorno, benvenuti a tutti, direi che il segretario può procedere con l'appello, grazie.
Tardi Bevilla,
sì.
Moniz Marco,
sì.
Zanotti Eleonora,
sì.
Cerrea Marisa, sì. Bornaco,
sì.
Tartarini Fabio,
sì.
Volta Daniela,
sì.
Massapelli Katia, Remolini Cristiano,
sì.
Zottini Luca,
sì.
Minudelli Cristina,
sì.
Mani Morena, Montanari Marco,
sì.
Di Jacopo Maria Teresa,
sì.
Di Stefano Patrizia,
sì.
Veronese Paolo,
sì.
Russo Francesco,
sì.
Componenti della giunta, Baldacci Francesco,
sì.
De Paolo Luca,
sì.
Veronese Barbara,
presente.
Urbone Paolo,
sì.
Palma Federico,
buongiorno.
Bene, grazie. Ovviamente la consigliera di Stella è ancora una consigliera, quindi non è presente. E passiamo al primo punto, che è un punto di cui siamo particolarmente orgogliosi, nel senso che ci fa piacere ricevere qua squadre diciamo che praticano attività sportive, che danno lustro alla città, ma soprattutto che fanno divertire i giovani e gli rendono possibile, diciamo, dedicarsi a un'attività che a loro piace, quindi diciamo realizza dal loro punto di vista. Bene, a questo punto darei la parola all'assessore, al sindaco, prego.
Sì, anch'io per un rapido saluto, e anche io mi associo a quanto diceva ora il Presidente del Consiglio Comunale, nell'esprimere da parte mia di tutta la giunta, di tutta l'amministrazione comunale, la soddisfazione e le congratulazioni al professor Fontana per il bel lavoro svolto, per i risultati raggiunti e per avere coniugato, insomma, l'attività sportiva, lo stare bene, lo stare in salute, lo stare in forma fisica con la coesione sociale e anche con dei brillanti risultati ripetuti negli anni, e che oggi per noi è un motivo di orgoglio essere qua a ricordare e celebrare.
Bene, assessore Giannerini.
Grazie Presidente, siamo onorati qui di avere qui l'Associazione Sportiva Dilettantistica di Pattinaggio Artistico su Rotelle, Progresso Fontana. È un'associazione che è stata fondata nel 1975 da Mirko Menarini e si afferma notevolmente nel pattinaggio artistico a Rotelle, sia a livello locale che a livello nazionale, soprattutto nelle specialità dei gruppi folk, dove conquista numerosi titoli italiani, e in quella delle coppie danza, specialità dove fornisce anche alcuni atleti alla squadra nazionale italiana. Dal 1998 la Progresso Fontana ha poi intrapreso altre specialità agonistiche, tra cui quelle dei gruppi show e sincronizzato, nell'ambito delle quali ha conquistato 4 titoli europei, svariati titoli italiani e regionali e 4 partecipazioni addirittura ai campionati mondiali, l'ultima delle quali nel 2013 a Taipei. Nella storia recente della Progresso Fontana si possono inoltre annoverare un primo e un terzo posto al campionato europeo e un terzo posto al campionato del mondo nelle specialità solo dance e coppia danza, conquistati nel 2013 e nel 2014. La Progresso Fontana, che sviluppa la sua attività in quasi tutte le discipline del pattinaggio artistico a Rotelle, ha 3 scuole di avviamento al formativo: Bologna, Castelmaggiore e San Pietro in Casale, con ben 60 atleti che arrivano, comprendendo anche il settore agonistico, fino a 100 iscritti. Presidente di questa società è Patrizia Galletti e il vicepresidente Rinaldo Buratta, che noi accogliamo questa sera insieme a una delegazione dell'associazione Progresso Fontana per onorare l'associazione stessa gli atleti che di questa associazione hanno ottenuto i risultati più pregevoli in questa serata. Vado quindi nella lettura di quelli che sono i più importanti conseguimenti sportivi di questi ultimi tempi. Il gruppo Precision Skate Bologna è stato primo classificato Coppa delle Nazioni agli Eide in Spagna, primo classificato campionato regionale FIP Emilia Romagna, quinto classificato campionato italiano FIP, composto oltre che dalla Progresso Fontana anche da altre quattro società di Bologna e provincia: Polisportiva Spring Bologna, Polisportiva Masi Casalecchio di Reno, Polisportiva WISP Castel San Pietro Terme e ASD La Ruota Skating Molinella. Andrea Bassi della Progresso Fontana e Silvia Stabili di Pattinaggio Artistico Triestino sono la coppia di danza vice campioni del mondo del 2015 categoria senior. Questa onorificenza è stata conquistata a Cali in Colombia. Andrea Bassi poi si è classificato terzo nel campionato italiano FIP solo dance categoria senior e quarto invece nel campionato italiano solo dance categoria senior. Serena Lambertini, che ho avuto l'onore di vedere nella gara in cui ha ottenuto la prima posizione, si è classificata per l'appunto prima al campionato nazionale WISP solo dance categoria master. Elisa Venturi, seconda classificata campionato nazionale WISP solo dance categoria master. Paolo Sbordone, primo classificato campionato nazionale WISP solo dance categoria international professional jeunesse. E infine Angela Casali, seconda classificata, campionato nazionale WISP, categoria master, specialità obbligatori. Questi sono i risultati conseguiti, noi siamo particolarmente orgogliosi non solo di averli qui stasera, ma di averli a Castelmaggiore e quindi di ospitare questa associazione a Castelmaggiore, perché come ha già sottolineato il sindaco e il presidente del Consiglio Comunale, svolgono una funzione sociale, ricreativa nei confronti dei loro iscritti, ma anche danno lustro alla nostra città. Invito quindi Patrizia Galletti e Rinaldo Buratta a venire per la consegna delle targhe. Grazie. Consegniamo alla presidentessa della Progresso Fontana la targa Patrizia Galletti. Consegniamo al vicepresidente della Progresso Fontana la targa per Silvia Stabili, che stasera non è presente.
E facciamo una foto.
E consegniamo ad Andrea Bassi.
Subito.
Sì.
Un altro applauso.
Un applauso per Andrea Bassi.
Scendo, no? Scendo. Di nuovo.
E ora invitiamo qui le atlete e gli atleti della Progresso Fontana per la consegna di un piccolo presente che il Comune di Castelmaggiore vuole stasera officiare loro. Prego.
Ecco, in particolare verrà consegnato il gagliardetto della città di Castelmaggiore e in occasione della ricorrenza della giornata domani mondiale della lotta contro la violenza alle donne, un DVD legato appunto al tema che, come dire, non è particolarmente ameno e gradevole, ma comunque è di stretta attualità, ed è un DVD che si chiama Stop allo Stalking, fatto appunto per sensibilizzare contro ogni violenza, e il titolo è un film, un corso e testimonianze che spero le ragazze gradiranno, perché, come dire, il tema non è a meno, ma è di stretta attualità e riguarda uomini e donne in particolare, per cui insomma ci auguriamo che in qualche modo sia di loro gradimento e di una qualche utilità. Grazie.
Allora, facciamo
diciamo che è una tematica che riguarda donne e uomini. Anche se il corso di autodifesa è più, diciamo, per c'era un...
Sì, ho visto. Devo in più.
Ecco qua. Perfetto, facciamo una foto di tutti insieme, anche con gli altri.
Presidente, prego. Facciamo una foto anche con lei. Facciamo un ultimo applauso, grazie alla presenza contana.
Grazie mille.
Ringraziamenti. Se vuole venire a dire qualcosa, certamente.
No, vabbè, volevo giusto ringraziare per la bella festa che ci avete fatto e riconoscimento di fatiche e di sacrifici dei ragazzi, e quindi volevo ringraziarvi, insomma. Ne approfitto per dire che il 22 dicembre festeggiamo il quarantennale della Progresso Fontana. Siete chiaramente invitati.
Grazie.
Bene, procediamo alla ricostituzione del Consiglio, nei suoi componenti, con la decisione che riguarda la proroga del consigliere dimissionario Mirko Cerulli. Con questa delibera noi provvediamo a dare sostituzione al consigliere Cinti con la nomina, meglio, della consigliera Di Stefano. E ovviamente in questo caso chi ha motivi affinché vi siano cause di incompatibilità lo può fare presente, e se non ce ne sono procediamo. E in questa stessa delibera, diciamo, viene disposto che la consigliera faccia parte della commissione prima e terza, se mi ricordo bene, seconda e terza, ho dato a occhio. Detto questo, anche che prendiamo atto in questo caso che la consigliera è il nuovo capogruppo del gruppo di Forza Italia. Detto questo, quindi provvediamo alla delibera con alzata di mano, ovviamente lei no. Prego, chi a favore? Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? Unanime. Passiamo all'immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Grazie. Chi è contrario? Astenuti? Bene. A questo punto la delibera esecutiva, e la consigliera prende posto e, diciamo, è componente di questo consiglio. Bene, a questo punto, visto che il primo giorno che ci troviamo dopo i fatti accaduti a Parigi, vi invito ad alzare i piedi per un minuto di silenzio. Bene, grazie. Credo che oltre a rendere onore ai morti innocenti, 130, con tanti feriti, molti gravi, quindi il numero destinato anche a salire, credo dopo aver reso omaggio alle vittime, credo che questa occasione possa essere necessaria anche per una riflessione ovviamente che rimando ad ognuno di voi, ma che provo ad esercitare alcuni elementi che possono indurre a questo. Innanzitutto credo che ciò che è accaduto è un fatto estremamente grave, orribile, atroce, che però non ci deve far perdere il lume della ragione. Io credo che normalmente tutte le attività di terrorismo, in particolare quelle come noi abbiamo conosciuto anche in Italia, e cioè quelle destinate a non figure precise, alle masse, come abbiamo conosciuto a partire da Piazza Fontana per finire al 904, insomma, per passare attraverso la stazione di Bologna, Piazza della Loggia, insomma tutte strategie che hanno cercato di mettere e infondere terrore nelle persone, fare in modo che le persone avessero in qualche modo la reazione che chi commetteva quegli atti si prefiggeva, cioè quella di chiedere ovviamente interventi autoritari, di far sì che la gente non andasse nelle piazze, non andasse nei luoghi, insomma rinchiudersi in casa. Io vedo molte analogie nella strategia del terrore, quella era della tensione, oggi parliamo di strategia del terrore, che viene esercitata appunto cercando di infondere nei cittadini, in particolare in questo momento della Francia, ma direi dell'Europa, se è vero, no? Come quello che sta accadendo in Belgio, cioè scuole chiuse, metropolitane ferme, insomma, credo che tutto questo generare paura sia più o meno quello che chi commette quegli atti mira ad ottenere. Ma al tempo stesso io credo che noi ci dobbiamo anche interrogare se la reazione giusta è quella di continuare a bombardare o di chiudere le frontiere o di chiuderci in casa, nel senso forse tutto questo è quello che loro ci aspettano, perché il rinchiudersi molto spesso, limita le proprie libertà più che i rischi che ovviamente si corrono, compresi, tenendo conto dei rischi che si possono correre. Però è anche vero, che il respingere le persone alle frontiere, il non, il guardare colui che viene da una certa parte del mondo con odio, sia lo stesso, fine che ancora una volta i terroristi perseguono, perché è solo cercando di, soffiare su quella brace che ci può essere, no, nel nostro continente come in altri continenti, che può scaturire qualcosa che possa deflagrare, perché credo che altrimenti difficile sarebbe per lo Stato islamico riuscire a conquistare il mondo come loro annunciano. Dicevo che anche lì ci sono tante cose che ci possono interrogare, no? Se la Francia è stata scelta perché nelle banlieue c'è qualche brace che cova e quindi può innescare quel processo, però in realtà mi pare di poter dire che anche a chi suggerisce di chiudere le frontiere per paura del terrorismo, vediamo che la maggior parte di questi sono cittadini europei, la maggior parte di questi viveva in Francia o in Belgio, non tutti vivevano in quartieri, certi quartieri multietnici come quello del Belgio o in zone dense di immigrazione, però non del tutto zone degradate, quindi non c'è neanche, certo qualcuno di questi era un delinquente comune, non risulta che molti di questi frequentassero moschee, quindi ci sono tanti elementi che possono far riflettere soprattutto chi vede nell'Islam il nemico, no? Nel senso che io credo noi dobbiamo invece in situazioni come queste proprio prestare tolleranza, cercare di godere di goderci, insomma, di vivere la nostra libertà, anche, come dire, a sacrificio, per cercare in questo modo di sconfiggere questa strategia del terrore. Ci sarebbero ovviamente tante altre riflessioni da fare, per esempio se questo Stato islamico è conseguenza o in continuità con Al-Qaeda, pare di no, nel senso dal punto di vista una cosa nata un po' all'improvviso, insomma ci sono tante domande che possono venire alla mente e che non vi sto a porre e che credo che insomma ognuno di noi possa benissimo riflettere e ci sia da riflettere soprattutto pensando alle strategie da adottare. Io credo che, per dire, il governo italiano abbia per ora scelto la strategia giusta, che è quella di non imbarcarsi in azioni militari, pur essendo, come dire, non del tutto escluse che possano essere necessarie, ma allo stesso tempo è contro la politica dei respingimenti e forse in questo caso possiamo dire anche che Dublino potrebbe essere in qualche modo necessario da superare proprio rispetto alle, come dire, alle misure di sicurezza, nel senso che oggi chi non vuole fermarsi nel paese in cui arriva cerca di non farsi identificare, tutto questo è un problema in più, no? Nel senso, perché non può farsi identificare per poter raggiungere in clandestinità il paese che aspira a raggiungere, però anche questo è un elemento di insicurezza, nel senso che non ci permette di conoscere tutti coloro che entrano, quindi anche lì credo ci sia da riflettere sul superamento della Convenzione di Dublino. Ma non voglio farla lunga, credo che dobbiamo tutti riflettere e pensare a quale sia l'effetto e cosa ognuno di noi può fare per contrastare il terrorismo, perché appunto c'è una bella, come dire, un bel post comparso su Facebook da parte di un marito e padre che in questo caso mi cito, vi invito a leggerlo, l'ho allegato all'articolo per il prossimo numero di Comune, quindi non ve la sto a leggere qui, ma dove dice appunto che lui cercherà di educare suo figlio perché non odi chi ha ucciso sua madre e questo per lui sarà la vittoria che ha in qualche modo compiuto nei confronti del terrorismo. Bene, procediamo. Dichiarazione di apertura, darei la parola per una presentazione di questo alla consigliera Di Jacopo e poi di seguito alla consigliera Volta.
Sì, buonasera. È una dichiarazione congiunta con la consigliera Daniela Volta, proprio perché domani si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e partiamo proprio da queste riflessioni sulla violenza, in particolare su quella di genere, che non è degna di un paese civile, soprattutto quando assume proporzioni drammatiche come in Italia, dove i numeri continuano a essere allarmanti. Nel nostro paese sono quasi 7 milioni le donne che hanno subito violenza, ma di queste soltanto l'11,8% denuncia. Anche se le donne hanno preso maggiormente coscienza di questo, del fenomeno, sono ancora troppe quelle che preferiscono tacere di fronte alla brutalità di un abuso. E a rispetto degli stereotipi segnalo che questo tipo di violenza viene perpetuata per la maggior parte dei casi, 62,7% da ex partner e solo per il 4,6% da sconosciuti. Mariti e fidanzati quindi si confermano i soggetti più pericolosi. Recentemente ho letto un'analisi condotta dall'Istituto Ipsos che, tra i giovani tra i 18 e i 29 anni rileva questo: assumono un atteggiamento indulgente nei confronti della violenza di genere e mi sono sembrati particolarmente allarmanti i dati secondo i quali per il 19% dei giovani è normale che un uomo tradito diventi violento. Il 16% ritiene che la violenza sia dovuta agli atteggiamenti esasperanti delle donne. Sempre secondo questa analisi, Per un giovane su quattro, la violenza sulle donne è dovuta da raptus momentanei, giustificati dal troppo amore. E per uno su tre, gli episodi di violenza domestica vanno affrontati dentro le mura di casa. Lo scenario che emerge da questi dati è inquietante ed è figlio di una mentalità che porta i ragazzi al di sotto dei 30 anni a ritenere che quello che accade in una coppia non deve interessare gli altri. Tutto ciò sottolinea quanto siano importanti le campagne di sensibilizzazione e le iniziative organizzate da istituzioni e associazioni a sostegno delle donne vittime di violenza, grazie alle quali è stato acceso un faro sulle violenze di genere. Fondamentali per arginare questo fenomeno sono anche i recenti provvedimenti di legge che perseguono gli obiettivi di prevenire i reati di violenza e stalking, punire i colpevoli e proteggere le vittime. Credo che però, che seppur importantissima, la sola legge e l'attenzione dell'opinione pubblica non basti a cambiare la tendenza di un fenomeno troppo diffuso nel nostro paese, che affonda le sue radici profonde in una visione arcaica e distorta della figura femminile, della donna in genere. La grossa scommessa di cambiamento può essere giocata soprattutto con l'educazione al rispetto delle differenze di genere. Soprattutto attraverso l'educazione delle nuove generazioni si potrà fare qualcosa per cambiare la mentalità e la concezione delle relazioni tra i generi, in cui la cultura della violenza trova spazio per crescere e proliferare. Per questa ragione riteniamo importante sostenere all'interno di questo Consiglio tutte le iniziative culturali messe in campo sul territorio per raggiungere questo importantissimo obiettivo.